Capiago, 7-13 agosto 2011. Fede per diventare umani. Corso di esercizi spirituali con padre Elia Citterio. Primo incontro. Esperienza di rivelazione.
Ora, questo è il primo incontro. Come vedete qui alle mie spalle ho scritto una frase che è la frase che introduce nella liturgia eucaristica il Padre Nostro. È una delle presentazioni da parte del sacerdote prima della proclamazione del Padre Nostro, no? Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo. Brevemente, questa frase può essere presa come una specie di sottofondo che ci accompagnerà sempre, perché tutto quello che noi diremo, quindi io che dico, tutto quello che voi ascoltate, è quello che noi dobbiamo cercare di percepire, e dentro questo nessuno ci arriva per conto suo, bisogna essere guidati. Nessuno conosce la vita. Se non c'è uno che ti introduce, tu non becchi mai la porta giusta. Dallo Spirito noi ci rendiamo conto che non sono le cose materiali che riempiono il nostro cuore, è una dimensione spirituale, però non è uno spirituale qualsiasi. Si può avere una ricca vita interiore senza che sia spirituale. Pensate a un grande artista, che però, perdonate, se ne può sbattere l'anima di tutto quello che può essere religione, eccetera. Ha una vita interiore vivace, ma una dimensione spirituale quasi nulla. Quindi deve essere spirituale, ma non qualsiasi, è lo spirituale che deriva dallo Spirito di Gesù. Cioè, colui che dà il contenuto delle cose spirituali non è lo Spirito, è Gesù. Quindi noi, per conoscere quello che lo Spirito suggerisce, dobbiamo riferirci a Gesù e non direttamente al nostro cuore, come invece sembra che noi facciamo. Poi si aggiungono e illuminati dalla sapienza del Vangelo. Noi ci rendiamo conto che davanti alla vita di per sé o noi abbiamo, diciamo, luci ma di miraggio, immaginiamo una cosa che poi non è, oppure siamo l'oscuro. Pensate per esempio quando ricevete un'offesa, ma un po' coi fiocchi, tutto si annebbia. Sembra che l'unica cosa della vita sia quella di rimettere il nostro diritto ancora, no, in prima posizione, e tutti sappiamo già che non si può più fare. Allora abbiamo bisogno di essere illuminati. La dimensione di vita spirituale nella vita pratica si traduce in una specie di luminosità. Questa luminosità riguarda il nostro cuore, la nostra mente e anche il nostro corpo. Nel senso che, da come per esempio si guarda, si può intuire se il vostro cuore è luminoso o no. E non importa ridere o piangere, Si può essere luminosi anche quando si piange, L'importante è non essere tenebrosi. Ma poi via via illustreremo questi aspetti. Questa luminosità non deriva dalla nostra pancia, come dire, non deriva dal basso. Per quanto si muove dentro di noi, di buono o di cattivo, questo non produce la luminosità che è adatta al nostro cuore. La luminosità deriva dalla sapienza del Vangelo. È come se si trattasse, diciamo, non solo di un insegnamento, ma di una esperienza che deriva dall'alto, non dal basso. Ecco, quando noi diciamo fede, alludiamo a tutte queste cose. Anche il titolo, no, del nostro percorso è Fede per una, come dire, dimensione umana, no? Padre Luigi, lui che trova sempre i titoli Dice, no, in pienezza di cristiani, in pienezza di umanità. Basterebbe dire in umanità. Non c'è bisogno di essere pieni, basta essere umani. Anche perché, perdonate la banalità, allora, quando nasciamo da una donna, siamo tutti uomini, apparteniamo all'umanità. Ma diventare umani non è scontato. Quindi la dimensione dell'umanità allude a un mistero che noi siamo chiamati a vivere. Non è scontato. Non è scontato per nessuno. Né chi incomincia a vivere, diciamo, favorito, coccolato, oppure in chi invece è subito lasciato da parte, messo nell'angolo, oppresso. Sia uno che l'altro possono fare la stessa esperienza poi nella vita, perché ciò che rivela, riguarda, concerne la verità del nostro cuore non deriva mai dal basso. E questo è già una buona consolazione, perché quando noi incominciamo ad ascoltare la parola del Signore, possiamo provenire da esperienze molto cattive. Non per questo noi siamo impediti, anche se noi istintivamente lo pensiamo, ma la sapienza del Vangelo fa comprendere che si tratta di altro. Ecco, tutto il mistero della fede introduce in questa umanità che ha le radici in alto, non in basso. Ecco, io vorrei in tutto questo percorso, no, far risaltare questo e come questo si traduce in suggerimenti, diciamo, in opportunità di esperienze per noi, in modo che seguire il Signore sia vivere una dimensione umana in questa luminosità di Dio, più o meno. O non so se ho reso l'idea del percorso. Allora, quella frase che introduce il Padre Nostro è molto molto significativa. Io oggi, come vi avevo già accennato, incomincio a delineare quello che io ho chiamato le difficoltà. Cioè, noi ci troviamo sempre a patire certe difficoltà di fondo nel vivere i desideri più grandi che abbiamo. Pensate per esempio al desiderio di felicità. Chi è che non vuole essere felice nella vita? Voi trovate molte persone felici in giro, neanche tra i religiosi. Quindi vuol dire che non è proprio una cosa scontata. Eppure, se grattate di qua e di là, tutti vogliono essere felici. E come questo potrei fare altri esempi. Allora il problema è, se noi che abbiamo questo grande desiderio, se noi che in qualche modo abbiamo aderito al Signore, che, come dire, intuiamo essere la risposta a quelli che sono i desideri del nostro cuore, perché poi in pratica non riusciamo mai a viverli? Perché poi si tratta di questo. Allora, una difficoltà è quella che io chiamo relativa alla esperienza di rivelazione, cioè noi facciamo fatica a cogliere l'opportunità di rivelazione che Dio vive con noi, e questa, diciamo, difficoltà è quella che ci chiude nelle nostre pretese, più o meno nobili, ma sempre pretese. E non c'è vita che si allarghi a chi attiva pretese, anche a giusto titolo. Cioè, uno che, non so, tipo, ha sempre ricevuto bastonate, avrà ben diritto a qualche cosa di bello e di bene nella vita. Ma se tu questo lo alimenti come una pretesa, non solo non lo otterrai mai, ma ogni esperienza buona che farà, buona, no? Non cattiva, buona, ti farà arrabbiare ancora di più perché non risponde fino in fondo a quello che desideri. La vita è fatta così. Allora, mi voglio servire di due testi che qui ho indicato, e se poi voi nella giornata avete la, come dire, l'accortezza di prendere in mano e di leggere possibilmente senza schematismi mentali, che voi dopo illustrerò, per poter come allargare le maglie interiori e far arrivare la luce di Dio, che non è mai come quella che noi immaginiamo. La sua luce è sempre desiderabile per il nostro cuore, ma noi immaginiamo già di sapere in cosa consiste. Voi pensate a tutti gli ideali che avete in testa. Gli ideali noi li viviamo in funzione del fatto che derivano da Dio o portano a Dio. Eppure non c'è nessun cuore che sta contento solo perché osserva i suoi ideali. Nessuno. Tutto il Vangelo, lo vedremo più avanti, è contro gli ideali. Voi non avete... ma è così, è contro gli ideali. Tutte le discussioni di Gesù con i farisei, potreste leggerlo come la discussione per... come dire, scalzare la forza degli ideali e rimettere in funzione la verità dei cuori davanti alla luce straordinaria di Dio. Allora, i passi che ho scelto è il capitolo 4 del Deuteronomio, che vi prego di leggere tutto con calma, poi voi, io adesso prenderò solo alcuni versetti, ma voi potete leggerlo con calma. E questo riferimento della lettera agli ebrei, sempre al capitolo 4, però i primi versetti. Anzi, comincio dalla lettera agli ebrei, perché mi voglio soffermare poco. Allora, in questo passo della lettera agli ebrei c'è una annotazione veramente singolare. Allora, l'autore sta illustrando il problema... cioè, questa questione. Allora, tutti hanno ascoltato la voce del Signore, però alcuni sono entrati nel suo riposo, alcuni no. Allora, davanti a questa dimensione drammatica dell'esistenza, e lui si chiede che cosa fa la differenza, e dice così: ma a loro, alludendo a questa parte del popolo che non ha, come dire, aderito, no, al messaggio del Signore, dice: ma a loro la parola udita non giovò affatto, perché non sono rimasti uniti a quelli che avevano ascoltato con fede. Poi aggiunge, riportando l'evento della creazione, dicendo che il settimo giorno Dio si riposò, e collega questo riposo di Dio alla promessa di Dio: entrerete nel mio riposo. Pensate a tutta la promessa di Dio, la terra che Dio vuol dare al suo popolo. La promessa di Dio è far entrare nella terra, infatti si chiama la terra promessa. La qualifica della vita nella terra promessa è che finalmente si riposa. Per far capire questo vi faccio questa domanda: quando recitate l'eterno riposo alle anime dei defunti, l'eterno riposo, cosa intendete? Questo qui ha già lavorato tanto, basta che possa riposare in pace. Intendete così? Intendete questo? Cioè, il riposo adesso per noi allude a uno ha lavorato, si riposa. Siccome la vita è un affanno, la vita è una fatica, finalmente basta, non c'è più da faticare, allora si riposa. È questo l'eterno riposo che noi auguriamo? E cosa auguriamo allora? Tutte le volte che faccio riflettere quando arrivano le persone a dire, padre, dico una messa, no, per i miei defunti, allora, oppure dico qualche requiem aeternam, si dice anche nei dialetti, si usa questa espressione che era l'espressione latina, no, che tutti usavano 50 anni fa. Allora io faccio sempre la battuta, ha lavorato tanto, deve riposare. Allora, noi non pensiamo mai che questo riposo allude proprio a questa rivelazione misteriosa di Dio che si ricollega all'opera della creazione. Allora, Dio crea le cose in 6 giorni. L'immagine è come di un artefice che fa le sue opere, quindi lavora e poi smette il lavoro. Quello di cui noi non ci accorgiamo più, la scrittura non dice semplicemente ha smesso di lavorare. Dice che nel 7° giorno Dio si riposò, come a dire, anche il 7° giorno comporta un dato di creazione. E la creazione particolare del 7° giorno è il riposo. Allora, il riposo, Dio non è uno che si stanca a lavorare. Allora, il riposo allude a questo fatto. La creazione è finita. Di per sé le cose hanno già significato, hanno già senso. C'è un proverbio romeno che ricordo che mi avevo colpito, perché noi secondo l'immagine tradizionale diciamo passa la scena di questo mondo, no? Quindi vuol dire non attaccatevi alle cose di questo mondo. Ma un proverbio romeno dice, ma veramente siamo noi che passiamo, perché la scena di questo mondo sta sempre lì, no? E in effetti è così, siamo noi che passiamo, la scena sempre lì. Come a far intuire. Allora, il mondo di per sé è piatto. Cos'è che dà senso? Cos'è che permette di celebrare le lodi delle creature e godere il riposo di Dio? Questo è il compito della vita. Come a dire, se voi non percepite, non vi fate disponibili a questo invito che viene da Dio, cioè nel partecipare con Lui a vivere questo riposo, le cose mai vi riempiranno. Sarete sempre angosciati dalle cose, dagli eventi, sempre. Allora, il riposo è la dimensione di compagnia, di armonia, di pacificazione, di gioia, di bene, che compie la creazione, perché questo è il disegno di Dio per l'uomo. Vi faccio ancora un piccolo salto. Se non ci fossero gli umani, cioè le creature umane, nel mondo si conoscerebbe l'amore? Vi vedo un po' incerte. Si conoscerebbe l'amore? No. Allora, se gli uomini devono poter vivere l'amore in questa vita, vuol dire che danno senso alle cose attraverso cose eventi, è tutto attraverso l'amore. Questo è il motivo per cui l'amore è agognato da tutti, ma è così semplice viverlo? Ecco, fin tanto che l'amore non pesca dentro questa opera particolare del 7° giorno, che è il riposo di Dio, l'amore non vi riempie, non sta stabile, non fa splendere qualcosa di più grande di voi e vi soffoca. Non si può vivere senza amore, però spesso si vive dell'amore mancato, si vive dell'amore profanato, si vive dell'amore proiettato, non della realtà dell'amore. Allora, tutto questo ha a che fare con noi, dato che noi siamo all'oscuro, dato che noi, pur desiderando la vita, non la conosciamo, siamo disposti a fare spazio a questa rivelazione di Dio del riposo del settimo giorno? Questa è l'esperienza tipica di rivelazione che noi siamo chiamati a fare ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio. Vi ricordate quando Gesù a un certo punto dice: venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, no? E io, allora era la traduzione vecchia, io vi darò ristoro, no? Nel testo greco ristoro e riposo è la stessa cosa. Difatti questa espressione di Gesù è come se dicesse: Dio ha creato il riposo perché gli uomini potessero godere la vita nell'amore, ma per loro è stato velato. Ne portano il desiderio, ma non ne conoscono le vie. Il Signore, cioè Dio, ha mandato me perché vi possa rivelare queste vie e voi le possiate conoscere. Io sono quel riposo che i vostri cuori desiderano. E sapete perché i nostri cuori possono accogliere questa promessa di Gesù? Guardate che non è nemmeno così semplice concedergliela, questa capacità sul nostro cuore. Basta che, ripeto, che voi pensiate: quando siete oppresse, quando siete angosciate, quando siete calpestate, non è così semplice concedere al Signore la capacità di essere il ristoro del nostro cuore. Comunque c'è una ragione che alla fine convince. È perché Lui di sé dice: io sono mite ed umile. Questa mitezza ed umiltà non appartiene a noi, non appartiene alla nostra natura, appartiene alla rivelazione di Dio, alla realtà di Dio. Non so se voi sapete che in tutto l'Antico Testamento la parola, l'aggettivo misericordioso non è mai detto degli uomini, è detto solo ed esclusivamente per Dio. Noi nemmeno più ci rendiamo conto di questo, tanto ci siamo allontanati e soprattutto tanto abbiamo costruito una rete intricata di filtri che non ci permettono più di gustare le cose vere, di aprirci alle cose vere. Se Lui è mite ed umile di cuore, vuol dire che non c'è realtà nostra, per quanto balorda, per quanto cattiva, per quanto oppressiva, che possa uscire da questa mitezza ed umiltà. Perché la mitezza ed umiltà di caratteristica ha che riguarda la creatura umana, non come si trova questa creatura. Quando noi, attraverso il percorso della fede, riusciamo in qualche modo a percepire questo, il nostro cuore incomincia a guarire. Comunque questo è il dato, non è che si arriva facilmente a questo, ma il dato è questo, ed è bene tenerlo presente. Un altro modo per sottolineare questa straordinaria preziosità della rivelazione di Gesù per noi è la lettura del capitolo 4 del libro del Deuteronomio. Perché ho scelto questo capitolo? Anche qui non so se voi sapete come è composto il libro del Deuteronomio. Allora, è l'ultimo libro della legge. Se voi lo leggeste d'un fiato, vi accorgereste che tutto il libro che parla del percorso, diciamo, di liberazione del popolo dall'Egitto alla terra promessa, nella fede dei padri, quindi inglobando la rivelazione ad Abramo, quindi tutta la storia del popolo di Israele, ecco, se lo leggeste d'un fiato, vi rendereste conto che di tutti quegli avvenimenti sono narrati in tre discorsi tenuti in uno stesso giorno, l'ultimo giorno di vita di Mosè. Voi non... niente, eh? Non siamo mai attenti. Allora, la cosa ha un enorme valore per questo motivo. Allora, tutto il popolo ormai è arrivato alle porte della terra promessa. Non è ancora entrato. E Mosè sa che non entrerà. Però, la domanda è questa. Quel popolo che è lì, all'ingresso della terra promessa, è lo stesso che ha goduto della rivelazione del Signore? È lo stesso che è uscito dall'Egitto? Noi dimentichiamo che sono passati 40 anni. Chi è uscito dall'Egitto è già morto. Chi ha visto la rivelazione del Sinai è già morto. Quelli ai quali viene ricordato: voi avete visto, voi siete usciti, il Signore vi ha fatto questo e quello, loro non l'hanno mai goduto. Avete pensato a questo? Questo cambia totalmente il contesto di recezione delle parole di Mosè. Vi faccio degli esempi. Vale per tutto il libro, ma questo capitolo 4, secondo me, è molto molto espressivo. Se potete, rileggetelo con calma, però tenendo conto di quello che ho appena detto. Allora, al versetto 9 si dice: ma badate e guardati bene dal dimenticare le cose che i tuoi occhi hanno visto, non ti sfuggano dal cuore per tutto il tempo della tua vita. Deduzione: non hanno visto un bel tubo. Nessuno di questi a cui è rivolta questa parola ha visto niente. E come mai? A loro si fa carico di una visione che non hanno mai avuto. Ne cogliete il dramma e la bellezza? Versetto 23. Guardatevi dal dimenticare l'alleanza che il Signore vostro Dio ha stabilito con voi, e dal farvi alcune immagini. Queste non hanno visto, non hanno avuto nessuna esperienza di alleanza, perché loro erano o bambini piccoli o non erano ancora nati. E a loro si fa carico: l'alleanza vi riguarda. Tu non l'hai avuto questa esperienza, ma di te, a te faccio carico di questo. Come mai? Guardate che si tratta anche della nostra fede, lo stesso, eh? C'è qualcuno di voi che ha già visto passeggiare il Signore Gesù? Vi concedo una volta o due, perché se l'avete visto tre volte sarebbe meglio che prendiate qualche medicina. La forza di questo capitolo è che descrive noi. A noi si fa carico, anche stamattina: beati i vostri occhi. Ma dove siamo beati noi? Quando mai noi esprimiamo questa beatitudine? Ma a noi si fa carico di questa beatitudine, come a questi si fa carico dell'alleanza. Noi sentiamo ancora così. Poi c'è un altro risvolto, che anche questo aiuta a cogliere le dimensioni interiori di quelli che possono essere gli esiti, gli effetti di una fede, non dico né grande né piccola, però sincera. Allora, versetto 6. Io ci vedo poco qua. Aspetta. Ormai mezzo cieco. Allora, versetto 6. Mosè, in questo è il primo grande discorso che fa, e parla di tutte le leggi che ha dato, no? Pensate al decalogo, no? A quelle che sono tutte le leggi del culto per il popolo, e dice: le osserverete e le metterete in pratica, perché quella sarà la vostra saggezza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendovi parlare, diranno: no, questa grande nazione è il solo popolo saggio e intelligente. Domandatevi, ma proprio con sincerità e anche con tranquillità. Noi, immaginatevi una situazione: uno vi offende, e poi rammentatevi la dimensione del Vangelo, tipo rispondi col bene al male, eccetera, no? Ecco, dentro risuona: quella è la mia saggezza e la mia intelligenza, suona così. Quando gli altri vi dicono: guarda che scema questa, perché non so, non si viene, voi potete essere fieri di questa saggezza e intelligenza? Davanti oggi al mondo di oggi, per la quale la dimensione, almeno in un certo mondo, non i cuori, è come dire, quello che non so, i giornali, la televisione o un certo messaggio culturale passa, non è quello che i cuori vivono, però è una cosa che ormai, come dire, si diffonde, tutti respiriamo. Ecco, davanti a un principio di atto di accusa, oppure di mettere la berlina, voi dentro vi sentite fieri di questa è la nostra sapienza e intelligenza? Non è che non lo facciamo? Allora domandiamoci: ma la nostra fede, allora, è in funzione di questa esperienza di rivelazione o no? E guardate che vale, secondo quello che dicevo prima, ci si fa carico di questo, non perché noi siamo stati, abbiamo visto, abbiamo fatto, ma solo perché noi, e lì è la scelta, solo perché noi stiamo uniti a coloro che l'hanno fatta. Ecco, questo legame con stare uniti a coloro che l'hanno fatta, questa esperienza, per noi è diventato flebile, proprio, cioè, è come se non tiene più. E in parte ci sono delle ragioni culturali, diciamo, attuali, e in parte invece fa parte della dimensione umana. Per esempio, una dimensione culturale di oggi, e scatta per tutti, a 20 anni come a 80, è lo stesso. I matrimoni si rompono a 60, a 20 anni come a 60 anni, è lo stesso. Allora, siccome oggi è ormai entrato, ha conquistato la nostra dimensione interiore, la posizione, occorre realizzarsi nella vita. Se io non mi realizzo, non, questo discorso del mi devo realizzare, devo essere me stesso, eccetera, è uno dei dati che, interpretati male, costituisce una enorme difficoltà, perché noi vorremmo provare tutto a titolo proprio. Chi fa così non proverà un tubo. Tra l'altro vale anche nella dimensione umana. Chi vuol vivere l'amore così non conoscerà mai un amore. E basta ascoltare i cuori. Io che ne ascolto tanti, si vede. Questo è un inghippo culturale. Guardate che però, per esempio, pensate a una situazione, per esempio, se io dovessi parlare del mistero dell'obbedienza, ai tre quarti di voi si rizzano già le antenne. Padre, non diciamo storie. È così. È come se noi non siamo più capaci di cogliere quello che sta dietro gli eventi, buoni e cattivi. È come se noi avessimo insensibilmente, con la scusa, oppure con la ragione nobile di poter vivere la vita, di poter essere felice, di poter cercare il bene per me, sotto sotto abbiamo alimentato invece un disprezzo di noi. Non ci riteniamo capaci di qualche cosa di grande che ci viene dato. Noi questo facciamo, è una cosa strana oggi. Tutti sono gonfi oggi di sé e tutti si disprezzano. Provate a osservare, ma anche nella vita, gli amorazzi che ci sono, oppure le persone famose, guardate, sono tutti gonfi di se stessi e tutti che se non prendono la medicina non stanno in piedi. Cioè, come dire, è come se alimentano una forma di disprezzo di se stessi. Guardate che è molto semplice disprezzare noi stessi, perché la vita non è proprio una bambagia per almeno la gran parte delle persone. Qualcuno forse sì, ma per la gran parte no. E allora questa cosa è particolarmente importante, perché se noi non troviamo la porta d'accesso a quello che è una buona idea di noi stessi, a una buona accoglienza della nostra realtà ricevuta da Dio, noi spessissimo ci impediamo di godere, noi spessissimo ci impediamo di fare questa esperienza di rivelazione e di non capire, non sapere, ma vivere. Cioè è una dimensione di esperienza di vita, vivere questa, come dire, il riposo del settimo giorno. Tra l'altro, quando voi trovate persone che in qualche modo questo riposo l'hanno goduto, voi state bene con loro. Se no, è un po' più complicato. E è chiaro che le cose non avvengono a caso, c'è tutto anche tutto un cammino da fare, ma è importante tener conto di queste cose. Se no noi, non so, preghiamo, cerchiamo di, come dire, di fare tante cose buone nella vita. Ci sono molte persone che sono veramente generose nel compiere, non so, i loro doveri, no? E stranamente non fanno risplendere questo riposo che viene da Dio. E i cuori hanno bisogno di questo riposo, non del fatto che noi ci comportiamo bene e basta. Non è che comportandosi male si può godere il riposo, ma non basta comportarsi bene, cioè non basta. È tutto il discorso che Gesù fa, no, con i farisei. Per esempio, vabbè, ancora ci sono, dai, il tempo va. Ma allora pensate alla parabola del fariseo e del pubblicano. Allora, sono presentate due preghiere: la preghiera del fariseo e la preghiera del pubblicano. Voi intuite dove sta il punto di malizia del fariseo e il punto, diciamo, di gradimento a Dio del pubblicano? Voi intuite dove sta? Guardate che non è così semplice. Vi anticipo questo. La parabola è raccontata in un modo, diciamo così, come ambivalente. Allora è evidente che la lode va sul pubblicano. E quindi noi tutti ci allontaniamo dal fariseo per riconoscerci nel pubblicano. Non è così? È bello riconoscersi nel pubblicano, non nella realtà di vita, nel giudizio buono che viene dato. Ma quando facciamo così, in realtà noi siamo tutti il fariseo. E la parabola è raccontata perché non cediamo a questa cosa e nessuno di noi si accorge che sempre vi cediamo. Sempre, regolarmente. Basta guardare quando subiamo un'offesa. Quando subiamo un'offesa, pensiamo come il pubblicano o come il fariseo? Allora, provate a riprendere e a dire dove sta il punto di malizia del fariseo. Guardate che il fariseo, a differenza di noi, beh, non voglio mancare di rispetto a nessuno, io invece mi metto, io neanche faccio il mio dovere. Io a volte non faccio neanche il mio dovere. Lui però lo faceva. Allora, dove sta il punto? Voi, per capire davvero la differenza tra i due personaggi, cosa dovete guardare? Secondo voi? Allora, siccome si tratta di una preghiera, non dovete confrontare i due personaggi, perché è già scontato che la nostra scelta va sul pubblicano. Invece, provate a trovare un altro passo nel Vangelo dove si parli che Gesù è in preghiera. Allora, confrontate la preghiera di Gesù con quella del fariseo e vedrete le differenze. Faccio solo un esempio. A conclusione della preghiera del fariseo, qual è l'immagine di Dio che viene fuori? No, del fariseo. Che chi fa deve essere, come dire, accolto, chi non fa. Cioè, il fariseo, nell'ordine dell'azione, immagina un Dio che si comporta allo stesso modo. Ma un Dio è Dio se si comporta allo stesso modo degli uomini. Allora, quando Gesù fa la preghiera, pensate a quando lui ha mandato i discepoli a predicare, no? E poi i discepoli tornano e lui che è contento e, come dire, ha un moto di esultanza. E poi dice: ti benedico Padre, no? Perché hai rivelato ai piccoli e non ai sapienti, no? Ecco, l'esito della sua benedizione è che viene esaltata la figura di Dio che non è come gli uomini, che non fa come gli uomini, che esprime la sua misericordia senza calcolare le condizioni. Ma noi, quando preghiamo, quando guardiamo gli altri, quando vediamo il mondo, siamo dentro questa rivelazione dell'immagine di Dio o siamo ancora legati all'immagine di Dio che viene fuori dalla preghiera del fariseo? Questo è il problema. Allora, quando voi confrontate, siccome si tratta di preghiera, lo confrontate con Gesù, capite dove sta la differenza. Allora lì è il momento di leggere il nostro cuore. Dove ci collochiamo? Nella preghiera di Gesù o in quella del fariseo? A questo punto non vale più l'identificazione col personaggio, vale il principio: ma io accolgo il dono di Dio per me. E anche qualora io fossi, diciamo così, calpestato dai miei fratelli, so accogliere lo stesso il dono di Dio per me, che non è vincolato all'azione degli uomini, perché Dio si muove diversamente dagli uomini. Per me è possibile essere aperto a questa rivelazione? Questo è tutto il discorso della fede. Non solo, scoprirete che se lo vivete così, capirete che ogni nostro atto di bontà verso il prossimo non è in funzione di guadagnare il paradiso, ma è in funzione del fatto che tutti i cuori sono degni della misericordia di Dio. E voi, quando volete bene, siete contenti che l'altro cuore può godere qualcosa di grande, non che voi glielo avete dato, perché non appartiene a nessuno questo. Anzi, quando l'altro è contento che voi avete permesso questa esperienza, anche voi la fate. E così è come se fate risplendere il mistero della misericordia di Dio in questo mondo, che è proprio quello che Dio vuole. Questo sarebbe, un po' in sintesi, quello che io chiamo, no? Siamo ancora disposti, non dico neanche capaci, siamo ancora disposti ad aprire il nostro cuore a questa esperienza di rivelazione di Dio. E non nascondiamoci, ma io non ho mai visto il Signore, io, perché nel capitolo 4 del Deuteronomio le persone che non hanno visto, non hanno sentito, a loro si fa carico di questa alleanza e di questa fedeltà, lo stesso per noi. Allora occorre poi scoprire le vie per poter di nuovo essere sensibili a questo e anche noi entrare in questo riposo. Basta.